Il capitolo terzo del Vangelo di Luca si apre in una maniera roboante, pomposa. Sentiamo cosa si scrive l'Evangelista. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quindi l'Evangelista presenta i vertici del potere dell'umanità. Sappiamo che l'imperatore si considerava figlio di Dio o Dio lui stesso, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, quindi colui che deteneva la più alta carica del potere nella Palestina. Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e l'Evangelista infila in questo elenco anche Lisania, tetrarca della Bilene, cioè nell'Antilibano, che era una persona non molto conosciuta per gli storici, sotto i sommi sacerdoti e ne mette due. E il sommo sacerdote in carica era uno. Ma qui l'Evangelista mette sia Caifa, che era il sacerdote in carica, ma anche Anna, l'ex primo sommo sacerdote. Perché l'Evangelista fa questo elenco? Lui vuole raggiungere il numero 7. Potremmo definire questo elenco il primo G7 della storia. Sono i sette grandi della terra. E l'Evangelista vuole creare suspense. Ha collocato in questo elenco le persone più importanti, e a quell'epoca Dio veniva considerato in alto. E tutti coloro che detenevano un qualche potere civile o religioso erano considerate le persone più vicine a Dio. Quindi l'Evangelista crea suspense. Qui ci mette tutti i grandi della terra, le persone più vicine a Dio, sia dall'ambito civile, ma anche quello mescolato con il religioso, come l'imperatore, sia in quello della Giudea con i sommi sacerdoti. Ed ecco la suspense. Quando leggiamo il Vangelo dobbiamo metterci sempre nei panni dei primi ascoltatori. La parola di Dio venne su, a chi si rivolgerà Dio? All'imperatore che i romani consideravano figlio di un Dio? Oppure si rivolgerà più giustamente al sommo sacerdote che era il rappresentante in terra di Dio stesso? Quindi l'Evangelista crea un attimo di suspense. La parola di Dio a tutti questi grandi personaggi, i più vicini a Dio, a chi si rivolgerà? Ed ecco la sorpresa. La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. È importante quello che l'Evangelista ci sta dicendo. Giovanni già lo conosciamo, l'Evangelista ce l'ha presentato, ma c'è un fatto clamoroso. Lui è il figlio maschio primogenito di Zaccaria, sacerdote, e come tale, al compimento di 18 anni, doveva presentarsi al Tempio di Gerusalemme per essere esaminato e vedere che non avesse nessuno dei minimi difetti che impedivano l'attività del sacerdozio. Il sacerdozio a quell'epoca era ereditario, era una stirpe di sacerdoti, erano famiglie sacerdotali. E invece Giovanni no. Giovanni, che l'Evangelista ci presenta ripieno già dello spirito, già all'inizio della sua esistenza, non va al tempio, ma va fuori del tempio, va nel deserto, perché Giovanni non sarà un sacerdote, ma sarà l'uomo dello spirito, non sarà l'uomo del rito, ma l'uomo della vita. Quindi la parola di Dio sorvola i palazzi del potere, la parola di Dio sorvola i palazzi dell'istituzione religiosa che sa che sono completamente refrattari ai suoi messaggi, perché Dio è amore e là dove c'è il potere che domina le persone, la sua parola non può essere conosciuta. Inizia così nel Vangelo di Luca quella che potremmo definire la declericalizzazione del popolo da parte di Dio. Quindi inizia tutto smantellamento, una desacralizzazione del popolo da parte di Dio. E che cosa fa Giovanni? Egli percorse tutta la regione del Giordano, il Giordano ci ricorda la liberazione, il fiume che doveva essere attraversato per entrare nella terra promessa, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Cosa significa? Battesimo significa immersione. Quindi un rito esteriore di una immersione dell'individuo che doveva significare la conversione. Nella lingua greca la conversione si può esprimere in due maniere. Una che indica il ritorno a Dio ed è la conversione religiosa e gli evangelisti evitano di usare questo termine. L'altro, che è quello che adopera l'evangelista, il metanoia, che indica invece un cambiamento radicale di mentalità che poi si riflette anche nel comportamento. Vedremo nei Vangeli come questa conversione significa orientare diversamente la propria esistenza. Se fino a questo momento hai vissuto per te, ora vivi per gli altri. Ebbene, è questa conversione che causa il perdono, la cancellazione dei peccati, cioè la direzione sbagliata della propria vita. Ma Giovanni sta sfidando l'istituzione. Il perdono dei peccati da sempre, si era creduto e si era imposto nella religione, doveva venire al Tempio di Gerusalemme. No, Giovanni non è d'accordo, e neanche Dio è d'accordo. Non è un rito quello che può perdonare il peccato dell'uomo, ma è il cambiamento della sua esistenza, il cambiamento della direzione della sua vita. Non è un rito liturgico nel Tempio quello che può cancellare quello che macchia l'uomo, ma è il cambiamento nell'orientamento della propria esistenza. Quindi Giovanni predica un battesimo in segno di conversione, di un cambiamento, per il perdono dei peccati. E qui l'Evangelista cita il profeta Isaia, ed è la seconda parte del libro del profeta Isaia, i capitoli che vanno dal 40 al 55, che non sono del profeta Isaia, sono di un profeta anonimo che l'ha messo sotto il suo nome, e viene chiamato il libro della consolazione, perché inizia con i versetti «Consolate, consolate il mio popolo», ed è l'annuncio della liberazione dalla prigionia babilonese, è l'esodo da Babilonia a Gerusalemme. Allora il profeta Isaia annunzia a voci di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte, ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose saranno dritte e quelle impervie spianate. Ed ecco, nel finale, l'Evangelista, che pure usa liberamente questa citazione di Isaia, lo modifica. Ogni uomo vedrà, il testo del profeta Isaia diceva, la gloria del Signore, la gloria di Dio. Ma Luca scrive: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. La gloria del Signore consiste nella salvezza di ogni uomo. E questa espressione sarà poi ripresa negli Atti degli Apostoli per bocca di Pietro, al capitolo 10, versetto 28, quando Pietro dirà: perché Dio mi ha mostrato che nessuna persona può essere considerata impura. È iniziato l'esodo dall'istituzione religiosa per far scoprire agli uomini l'amore di Dio, che non discrimina, che non limita, che non divide, ma un amore di Dio che è rivolto a tutti quanti. Questa è la buona notizia portata da Luca.